Non era che
acceso. Ecco, grazie Sor Katia per aver accolto il nostro invito. Sappiamo i tuoi innumerevoli impegni, però per noi è una gioia accoglierti e poter stare insieme con te. L'incontro nazionale non è solo oggi, ma è stato un cammino, un percorso di relazioni che è iniziato un anno fa. E all'interno di questo percorso di relazioni abbiamo incontrato anche te. Con Sor Katia ci siamo viste anche online, abbiamo discusso, diciamo, del tema dell'incontro nazionale affinché lei potesse, ecco, tessere una tematica che può dare vita anche a noi, tramite la sua esperienza, tramite il rapporto con Dio, tramite il rapporto con i fratelli e le sorelle. Quindi benvenuta di cuore. Sor Katia Roncalli, francescana, si è laureata presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l'Istituto Teologico di Assisi, discutendo la tesi dottorale in teologia presso la Pontificia Università Antonianum di Roma. Docente presso l'Istituto Teologico di Assisi, l'Istituto di Scienze Religiose di Assisi e la Pontificia Università Salesiana, è da sempre impegnata nel servizio di evangelizzazione, formazione e accompagnamento. E devo dire, accompagna anche qualche consacrata dell'Ordo Virgino, quindi ci conosce bene. È responsabile generale della Fraternità Evangelica Aureum e condivide la propria esperienza di vita con giovani e famiglie, per una Chiesa sempre più casa di fraternità per tutti, soprattutto per gli ultimi. È autrice di diverse pubblicazioni che potrete trovare nella libreria di Valdocco. Sor Katia, nella sua relazione, ci parlerà dalle relazioni generate in Cristo alle relazioni generative di vita. Noi ti ringraziamo, Sor Katia, per questa relazione intessuta con noi. Sor Katia farà il suo intervento fino alle 11:15. Dopodiché ci sarà una pausa. Rientreremo in sala alle 11:45 e ci sarà la possibilità di poter fare domande e di interagire. Grazie.
Bene, grazie.
Acceso, sì, ecco qua.
Bene, grazie a voi di cuore dell'invito, anche dell'amicizia, credo, perché prima di tutto il Signore inizia ad imbastire poi gli incontri, come l'incontro di questa mattina, avviando delle amicizie. Attraverso le amicizie succedono degli scambi, scambi di vita, condivisione di vita, e quindi quello che penso possiamo vivere questa mattina, anche un po' il mio intento, è quello davvero di vivere questa mattinata come una condivisione tra donne e uomini che cercano il regno e la sua giustizia sopra ogni cosa e anche hanno l'opportunità di condividere la gioia che tutto questo regala e anche magari scambiarci qualche fatica che tutto questo ci chiede, ma soprattutto penso riflettere, pregare, cercare, scavare non solo per noi stesse ma per la Chiesa. Credo che questo incontrarvi, non so voi, ma tutto quello che io vivo in fraternità non ha mai una dimensione privata, ha sempre una dimensione ecclesiale. Allora in questo momento spero possiamo essere qui come donne profondamente ecclesiali. E vorrei farvi questa proposta, in modo da non perderci, visto che il tempo non è tantissimo e il tema davvero è molto molto vasto, molto, molto anche complesso da un certo punto di vista. Vorrei innanzitutto con voi tracciare un orizzonte, perché credo che sia importante iniziare questa condivisione guardando tutti quanti insieme nella stessa direzione. E allora, e poi entrare più nello specifico nel tema che state trattando. Io come posso vi condivido, soprattutto a partire dalla vita, dall'esperienza, alcune riflessioni sulle quali poi possiamo eventualmente, se volete, dialogare insieme. Però partirei dall'orizzonte e traccerei queste tre direzioni. La prima è questa, e ve la restituisco con un'espressione che mi è molto cara, di Edith Stein, Teresa Benedetta della Croce. Crescere nella vastità della vita di Cristo. Crescere nella vastità della vita di Cristo. Allora partirei puntando lo sguardo proprio su questa disponibilità a seguire il Signore ovunque vada. La vita di Gesù non è una vita ristretta, non è una vita mediocre, è una vita grande, una vita bella, una vita aperta. E credo che nessuno di noi abbia il desiderio, nemmeno si lasci prendere dalla tentazione, di addomesticare il Vangelo. Il Vangelo non è addomesticabile. E questa verità molto semplice che incontriamo ogni volta che apriamo le pagine della Scrittura, credo che ci restituisca anche un atteggiamento, penso che l'atteggiamento col quale ognuna di noi vive, la disponibilità al cambiamento, anche ritornare ad imparare una certa leggerezza. Oggi nella Chiesa ne abbiamo tanta necessità, anche nelle relazioni. Leggerezza non significa, poi lo specificheremo, superficialità, però significa dare importanza a ciò che è essenziale. Le persone leggere, le persone che corrono, sono quelle che sono agganciate a ciò che è essenziale. Tutto il resto conta poco, ci si sofferma poco. La seconda traiettoria che vorrei un po' tracciare con voi, fissare lo sguardo, è che tutti siamo sufficientemente adulti per aver compreso nella nostra vita e nella nostra vocazione che l'amore si realizza morendo, l'amore si realizza offrendo la vita, l'amore si realizza attraverso la Pasqua, e questo è il cuore della nostra fede. L'amore si realizza offrendo la vita stessa che Gesù ci ha riscattato. E allora incomincio a condividervi qualche domanda. Qual è la domanda che in questo tempo storico della mia vita mi occupa il cuore? A volte a me capita anche nell'accompagnamento spirituale di ascoltare anche persone adulte, non solo giovani, ma anche persone che hanno già fatto scelte di vita, anche tra consacrati, e mi stupisce a volte il fatto che dopo tanti anni la persona sia ancora molto impegnata con quella domanda che doveva stare all'inizio: chi sono io? Se dopo tanti anni mi impegna ancora questa domanda, allora significa che forse la precedenza nella nostra vita ce l'hanno ancora magari le ferite, ce l'hanno i ricordi del passato, ce l'hanno magari anche quelle piccole o grandi ingiustizie che inevitabilmente tutti quanti noi abbiamo vissuto, attraversato nella vita. Ma c'è un momento nel quale comprendiamo, e io credo che ognuno di noi questo passaggio l'abbia fatto, che a questa domanda possiamo rispondere, ma non, come dire, con superbia, ma in tutta verità, in tutta umiltà, con le parole di Paolo, Galati 2:20. Non è più il mio io che vive in me, il mio io ripiegato su se stesso, il mio io chiuso in se stesso, ma è l'io di Cristo che vive in me. E l'io di Cristo è un io comunionale, è un io unito a qualcun altro, non è un io isolato, chiuso in se stesso. L'io del Figlio è sempre, eternamente, per sempre, unito al Padre, unito al Padre. E allora, qual è la domanda che in questo tempo storico della mia vita mi occupa? La preghiera, i pensieri, il discernimento, la domanda che porto nell'accompagnamento spirituale. Immagino che ognuno di voi abbia un padre, una madre che la accompagna nello spirito. Qual è la domanda che tu porti quando vai a interloquire, a condividere con chi ti accompagna per entrare più profondamente nella sequela di Cristo. E la terza traiettoria, scusate se prendo un po' di tempo per l'introduzione, poi iniziamo le cose serie, va bene? La terza traiettoria che vorrei condividervi, e ve lo dico perché amando profondamente le nostre comunità e amando profondamente la nostra vocazione, tante volte mi guardo innanzitutto, no? E mi chiedo, ma io desidero essere il tempio di Dio o la sua parodia, la sua caricatura? Stando come tutti quanti voi a contatto con la gente qualunque, la gente che lavora, la gente che ha i figli, la gente che suda la sua giornata tutti i giorni, come penso facciamo tutti quanti, tante volte mi fermo e mi chiedo, ma loro come ci guardano? E vorrebbero vedere il Tempio di Dio, perché vorrebbero comprendere nella loro vita dove Dio abita. E allora una grossa sfida, credo, per la vita consacrata tutta, per il clero, per l'episcopato, per le comunità, per i catechisti, per tutti quanti noi, credo che sia davvero in questo bivio. Essere il suo tempio o la sua caricatura, la sua parodia. E penso che in questo senso tutti siamo impegnati, interpellati, no? Anche a chiederci in questo tempo che ovunque, Papa Francesco in primis, non ha timore di definire tempo di crisi per tanti motivi, ma questa crisi da cosa ci deve purificare? Noi abbiamo molta fretta di trovare le soluzioni per risolverla, ma quale aspetto positivo, quale aspetto provvidenziale c'è, no? Nella crisi che tutta la Chiesa insieme a questa umanità sta attraversando? Qual è l'aspetto provvidenziale? Provvidenziale? Che cosa tutto questo processo, che è comunque un processo in parte di impoverimento, in parte di diminuzione, ma questo processo a quale verità fondamentale ci vuole restituire? E penso sia bello vivere la comunione tra di noi come uno spazio di discernimento ecclesiale. Ed è fondamentale che al cuore di questo discernimento che fate c'è la cura di ciò che nella Chiesa è essenziale. Questo in fraternità ce lo ripetiamo in continuazione. La Chiesa non ha ricevuto da Cristo un mandato organizzativo. Quella è una conseguenza. La Chiesa ha ricevuto da Cristo un mandato epifanico, cioè il mandato di mostrare dal vivo la comunione dei tre, di mostrare dal vivo, concretamente nella storia, nella quotidianità, che la comunione tra le persone diverse, lassù sono tre distinte, noi siamo tanti e diversi. Ecco, che qua giù sulla terra può essere lassù come lassù in cielo. È la preghiera che ci ha insegnato Gesù. Questa è la grossa sfida. Allora, di tante cose che inevitabilmente ci preoccupano, ed è anche buono preoccuparsene, vi state preoccupando della cosa più essenziale, della cosa più essenziale, della relazione, della comunione tra di noi. Allora, questo per guardare insieme nella stessa direzione. Adesso provo a condividervi qualche spunto e dico come Pietro e Giovanni al Tempio, non è oro né argento, quello che ho ve lo do. Ho la parola di Dio che alimenta le mie giornate, la nostra vita fraterna, l'incontro con le persone, quindi questo posso condividervi, ma poi è così generativa la parola di Dio che potrà, come dire, tradursi nelle vostre vite particolari. Allora, vi propongo qui anche di un piccolo cammino in tre passi, sottolineando tre aspetti del titolo di questa relazione di questa mattinata. Partirei da ciò che in questo titolo è fondamentale, è il cuore, quell'espressione in Cristo, in Cristo, in Cristo. E allora vi restituisco tre versetti dalla lettera agli Efesini, capitolo 3, versetti 8-11. Paolo ci tiene a far sapere alla sua comunità che ha un assoluto desiderio, tra tante cose che lo affliggono e preoccupano, di essere trovato in Cristo, un'espressione bellissima di Paolo. Poi anche Atti, capitolo 2, versetto 1, anche questo versetto mi sta tanto a cuore. Siamo nel Cenacolo, Pentecoste, nel testo in greco degli Atti è scritto: si trovavano insieme nello stesso. Non è specificato il luogo, noi aggiungiamo luogo perché il contesto ci permette di immaginare che si riferisca a quella stanza, no? A quello spazio fisico dove gli apostoli si riuniscono di nuovo dopo gli eventi della passione e morte del Signore e risurrezione. Ma in realtà, detta così, e se questo stesso fosse una persona, si trovavano insieme in Cristo, nello stesso in Lui, nella stessa persona, perché lo sappiamo, tutti ne facciamo esperienza. Noi possiamo trovarci fisicamente nella stessa casa, ma essere molto distanti. La vita comune non garantisce la comunione. Bisogna stare non solo nella stessa stanza, e a volte questo per tanti motivi magari non è possibile, però se stiamo nella stessa persona, e allora scopriremo un'esperienza comunionale meravigliosa. E ancora Atti 17:28. Qui è sempre Paolo a parlare e si esprime così: in Lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Cristo come lo spazio esistenziale, psichico, spirituale, relazionale nel quale sono. Allora anche qui un'altra piccolissima, perdonatemi, provocazione. Noi siamo spesso molto concentrate sul cercare la risposta a una domanda che è: come stai? Siamo molto preoccupate di questo. Come sto? Bene, nella scrittura pare che questa domanda non ci sia. Ce n'è un'altra. Dove sei? Allora, soprattutto quando si è nella sequela di Cristo da tanti anni, superare questo affanno per chiederci in continuazione come sto e girare la domanda, chiedermi dove sono. Guardate, c'è una bellissima lettera in un libretto intitolato Lettere ad una suora di Don Primo Mazzolari, non so se lo trovate, non è stato più riedito. È il carteggio che si sono scambiati Don Primo Mazzolari e questa anonima suora tra gli anni 28-29, insomma a cavallo, anche poi penso conosciate la biografia di questo profeta del Novecento, che è Don Primo Mazzolari, e a un certo punto noi non abbiamo le lettere della suora al suo padre spirituale, ma abbiamo le lettere del padre alla figlia spirituale. E a un certo punto lui scrive: guardi, io ho così tanto da fare col regno che mi dimentico addirittura di chiedermi come sto. Mi dimentico addirittura. Allora, perché insisto su questo? Perché sicuramente è un grande frutto dei cammini formativi, di tanta sostanza che noi abbiamo messo soprattutto nell'accompagnamento, nella formazione, non solo quella iniziale ma anche quella permanente in tutte le forme della vita consacrata, ci ha permesso di valorizzare, mettere al centro la persona. Però poi c'è un momento, soprattutto quando si va avanti negli anni, nel quale è necessario fare un passaggio. Ed è il passaggio che fanno tutti i padri e le madri. Non ci chiediamo più come stiamo, ma dove siamo. Allora una provocazione per noi questa mattina: dove sei in questo tempo storico della tua vita? E Paolo ancora dice, seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, 17, 18, seconda Corinzi 5, 17, 18, se uno è in Cristo, è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate. Allora, se uno è in Cristo non se lo può dire da solo, evidentemente. ma te lo dicono gli altri, si vede dai frutti. Se uno è in Cristo, se uno è in Cristo, è impegnato con le cose di Cristo, cioè è là dove è Cristo. E Cristo è sempre sulla strada, Cristo è nelle case piene di gente, Cristo è in mezzo ai malati, Cristo è in mezzo agli ultimi, Cristo è in mezzo ai discepoli, Cristo è nella comunione con il Padre. Se uno è in Cristo è una creatura nuova. Allora non solo dove sono io, ma dove sei tu, Signore? Perché io lì voglio abitare, lì voglio essere, lì voglio essere trovata. Allora qualche indizio, penso alla mia piccola esperienza, ma anche all'esperienza delle persone che, con le quali condivido la vita, un po' accompagno. Se uno è in Cristo c'è un profumo di novità nella vita di questa persona. E in cosa si esprime la novità? Provo a fare qualche esempio, poi voi aggiungerete di vostro. La novità sta che il baricentro, il fondamento di questa persona è cambiato. C'è stata una conversione radicale. Il baricentro di questa persona non è più nel suo passato, ma è nel Vangelo. Non è più, Cardinal Martini li chiamava negli idola tribus, in quella tradizione, in quella visione della realtà, in quei doverismi che vengono dalle nostre culture familiari, che vengono dai nostri contesti, che sicuramente ci hanno generato alla vita con tanto bene, ma difficilmente sanno fino in fondo qual è il nostro bene grande, il nostro bene perfetto. Quando c'è profumo di novità, la persona non è più obbligata a reagire nelle relazioni a partire da ciò che non ha avuto. Noi spesso reagiamo nelle relazioni da ciò che sembra che ci manchi. Quando uno è in Cristo, reagisce nelle relazioni dai beni che ha ricevuto. È una persona con una memoria grata, una memoria grata delle grazie ricevute, delle grazie ricevute. E quando ti racconta la sua storia, non te la racconta di morte in morte, di fallimento in fallimento, di torto in torto, di ferita in ferita, ma te la racconta di risurrezione in risurrezione, di grazia in grazia, di perdono in perdono. E quindi nella vita di questa persona tu vedi che ha la precedenza il bene che ha ricevuto. Cosa ha la precedenza nella tua vita? Perché le relazioni nuove, le relazioni generative, le relazioni feconde sono possibili tra persone che danno la precedenza nella vita al bene che hanno ricevuto. La comunione è possibile tra le persone che sono state liberate dalla preoccupazione per se stesse. Queste possono vivere la comunione. Quando siamo ancora molto preoccupati per noi stessi, è difficile poter vivere delle vere relazioni ecclesiali, delle vere relazioni comunionali. Allora la preghiera più bella che potremmo fare, non so voi, mi confesso pubblicamente, ma quante volte ho chiesto al Signore, Signore, magari anche pregando con qualche salmo, liberami dai miei nemici. E poi piano piano ho incominciato a capire che forse potevo pregare così, Signore, liberami da me stessa. Liberami da me stessa. Allora, resistere alla novità oppure consegnarci alla novità? Le persone che profumano di novità, dove c'è precedenza al bene che Dio ti ha donato, tengono alla larga una delle malattie più tremende che circola oggi tanto nei nostri ambienti ecclesiali, la rassegnazione e il cinismo. È tremenda questa cosa. Noi qui, mi pare, siamo più o meno tutti consacrati in vari modi, siamo stati chiamati per essere uomini e donne d'avanguardia. Uomini e donne d'avanguardia, la vita consacrata è nata così nei primissimi secoli. I consacrati erano quelli che andavano avanti, che usavano strade che altri non riuscivano ancora a vedere, perché avendo dato tutto a Cristo non avevano più nulla da perdere, solo da guadagnare, perché ciò che è essenziale, Cristo, tesoro della nostra vita, l'avevamo già guadagnato. Allora, penso che sia bello provare a chiederci se casomai questo desiderio di tornare ad essere uomini e donne di profezia, uomini e donne d'avanguardia, ma può questo fare bene anche alle nostre relazioni? Perché tra di noi non ci sarà più al centro, come dire, il come mi fai stare tu. Perché questo divora spesso le nostre relazioni. Poi facciamo la catechesi alle coppie, insegnandogli come devono vivere la vita di coppia e magari anche come litigare con profitto. Ma dobbiamo confessare che nelle relazioni tra di noi ancora occupa un enorme spazio, ha un enorme peso, come tu fai stare me. E ha un enorme peso, il fatto che io pretenda, desideri, che tu mi faccia stare bene. E questo bene lo confondiamo con le attenzioni, con l'essere valorizzati. Allora, prendere il largo. La comunione, la relazione, non è arte della riva, è arte del mare aperto. Prendere il largo. Sulla riva ci si sistema. Ma quando si prende il largo insieme, allora scopriamo un registro relazionale tra di noi che è la comunione per il regno. E appunto, proprio perché mi è capitato per incontri di vita, per qualche accompagnamento anche con la diocesi che vi sta ospitando, il gruppo della diocesi qui che vi sta ospitando, di condividere un po' di cammini, quindi anche di leggere, no? questa istruzione che mi pare sia Ecclesiae Sponsae Imago, sia un po' in questi anni la vostra bussola sostanzialmente, un po' racconta la vostra forma di vita, e c'è un'insistenza particolare su questo tema della sponsalità. Bene, non possiamo trattare Cristo come uno sposo qualunque. È uno sposo, lo ripeto, itinerante. È uno sposo inquieto. È uno sposo che ci chiede di prendere il largo. Allora, risottolineo questo. Essere in Cristo significa essere dove Lui è. E ci sono tantissimi passaggi del Vangelo che ci possono aiutare a trovare le coordinate. Marco 3. Quando con la madre e i fratelli di lui fuori, dice, guardando tutta quella folla che è lì ad ascoltare la sua parola, ma chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Quando ci dice con molta chiarezza in Matteo 25, se avrete vestito, sfamato, dissetato, chi ha fame, chi ha sete, chi è nudo, chi è in carcere, ecco, tutto questo l'avrete fatto a me, io sono lì. Sono lì. Allora, dove sei tu, lì sarò anch'io. Perché insisto su questo? Perché se desideriamo vivere relazioni tra noi, quindi immagino all'interno delle nostre comunità dell'ordo, all'interno delle comunità diocesane, all'interno delle varie fraternità, gruppi, esperienze ecclesiali che tutti quanti viviamo e che magari anche animiamo, di cui abbiamo anche la responsabilità, per quello che posso comprendere, se desideriamo che queste relazioni siano generative, siano belle, solari, aperte, se queste relazioni tra di noi desideriamo che siano feconde e non sterili, non finalizzate a se stesse, ma aperte, generative di futuro, di vita, se vogliamo fare figli, perché a questo ci ha chiamate, ad essere madri, allora ricordiamoci proprio questo. Il nostro segreto è farci trovare lì, dove Lui è, in Cristo. Ed è impossibile, impossibile, che chi è in Cristo non generi vita. Guardate, io ricordo tanti anni fa, sentivo i racconti di queste suore di una volta, no? Magari hanno passato la vita, qui abbiamo il Cottolengo vicino. Io ricordo alcuni racconti di qualche sorella anziana, avevano passato 40 anni, 50 anni nelle cucine di un seminario, perché si usava così. E tu dici, ma io una vita così non riuscirei mai a farla. E poi grattavi un pochino sotto la superficie e queste donne, che poi magari da anziane erano nelle case di riposo, eccetera, c'era la processione, venivano sacerdoti, vescovi, persone sposate, gente che mentre loro spennavano polli nelle cucine dei seminari, facevano le madri spirituali. Erano in grado di aiutare quei seminaristi, la gente, a vedere dove Dio era nella loro vita. E allora non importa che compito abbiamo, che professione svolgiamo, dove l'obbedienza anche ci ha portato, l'obbedienza alla vita, l'obbedienza, non importa, non esistono condizioni che giustifichino la nostra sterilità. La maternità, la paternità è possibile sempre. Per me fu folgorante la lettura tantissimi anni fa di quel piccolo libretto scritto da un vescovo martire, morto qualche anno fa, Vantuan, un librettino piccolo piccolo, 5 pani e 2 pesci. Lui si ritrova in carcere, in una cella 2x2, imprigionato dal regime vietnamita, e lui è lacerato da questa impotenza, non può più celebrare nella cattedrale, predicare alle folle, incontrare le persone, è lacerato da questo vivere ristretto. E a un certo punto Cristo gli dice, ma io non voglio ciò che tu fai per me, io voglio te. E questo fa fare a questo vescovo una conversione radicale, radicale. E allora incomincia a diventare creativo in quello spazio ristrettissimo. I suoi carcerieri gli avevano chiesto di insegnare loro il latino. Lui accetta e gli insegna il latino insegnandogli il Pater Noster e l'Ave Maria. Così aveva un coro a loro insaputa, con cui pregare. Quando sei unito a Cristo, anche se lo spazio è piccolo, piccolo, esplodi di creatività, esplodi di creatività. Allora, 2 parole ancora, una tremenda, io ogni tanto vado a rileggerla così mi prende un po' di paura e mi raddrizzo. Isaia 26, 17, 18. Isaia 26, 17, 18. Avete strillato, avete gridato per le donne del parto, avete partorito solo vento, senza portare la salvezza al paese. È un'immagine tremenda questa. È una gravidanza isterica. Ma poi c'è Luca 1, 26, 28. Partorirai, genererai Cristo, parteciperai, è l'angelo che parla Maria, la costruzione di un nuovo mondo. Guardate, è bellissimo, lo dicevo ieri, abbiamo terminato un corso di esercizi, lo dicevo ieri nelle istruzioni per finire gli esercizi, per uscire dagli esercizi, penso che comprendiamo la portata di questa vocazione ad essere generative in Lui, ad essere madri nello spirito, quando comprendiamo la portata politica del Magnificat. Guardate, questo è l'orizzonte che vorrei condividere con voi. Questa donna incinta di Dio, gravida di Dio, canta: saranno abbassati i potenti e innalzati gli umili, saranno rimandati a mani vuote i ricchi e ricolmate le mani di chi non ha nulla. Ecco, questa maternità, questa generatività che ci permette di portare a compimento la nostra vocazione. E qui, giusto per, come dire, citare ciò che conoscete molto bene, i numeri 22 e 25 dell'istruzione tengono insieme tre parole chiave: verginità, sponsalità e maternità. Cito testualmente dal numero 25 dell'Ecclesiae Sponsae Mago: verginità, sponsalità e maternità sono dinamiche spirituali che si inverano l'una nell'altra, l'una nell'altra. E allora non può esserci una senza l'altra. Il compimento della verginità e della sponsalità è la maternità, è la maternità. Una generatività che non vuole essere né solo psicologica né solo morale. Noi non siamo chiamate a partorire benessere e non siamo nemmeno chiamate a partorire forme. Siamo chiamate a partorire vita, vita. Facciamo nostre due suppliche, sono due gridi. Personalmente li percepisco come le grida più belle della Bibbia. Il grido di Rachele, Genesi 30, 1, 4, che bello ritrovarci ai piedi del Signore e gridare come Rachele: dammi dei figli, altrimenti io muoio. Dammi dei figli, altrimenti io muoio. E anche la preghiera di Anna. Primo libro di Samuele, capitolo 1, versetti 7 e 8. Preghiera di Anna che noi conosciamo per le lacrime del marito, il quale la guarda e le dice, amandola tanto: ma non sono io per te più di 10 figli? Poi c'è un silenzio. Io immagino spesso nella mia preghiera questa scena e guardo Anna che scuote la testa e dice a questo marito che la ama tanto: tu non mi basti. Ma voi a Cristo glielo dite: tu non mi basti. Tu non mi basti, dammi dei figli, se no io muoio. Tu non mi basti. E dico questo con molta libertà, perché mi ha detto di dirvi che non si offende quando lo trattiamo così. Non si offende per niente. Me l'ha detto lui, diglielo, diglielo. Allora un'altra domanda: chi dipende dalla tua vita? Perché si diventa adulti, si diventa madri e padri, quando abbiamo consapevolezza, percezione che c'è qualcuno che dipende da noi. Questo segna il passaggio dall'adolescenza, dalla giovinezza alla vita adulta. Qualcuno che dipende dai nostri sì, dai nostri no, dal nostro esserci, dalle nostre latitanze. E qui apro e chiudo una piccola parentesi e mi permetto di farlo alla luce dell'ascolto che vivo delle persone, anche consacrate. Quando chiedo chi dipende da te, chi dipende dalla tua vita, di chi tu hai la responsabilità diretta, non mi riferisco mai ai nostri genitori, alle famiglie di origine, perché quei due noi non li abbiamo generati, ce li siamo trovati. Allora, c'è una profonda differenza tra il prenderci cura e il generare, tra l'accompagnare la vita che c'è, qui ognuno di noi, penso io anche, accompagnato la mia mamma a entrare nel paradiso, abbiamo fatto con lei l'ultimo tratto di strada, quanti di noi sono stati chiamati anche a sospendere, rallentare, a volte anche rinunciare per essere accanto, per prenderci cura. Ma il generale non riguarda il passato, riguarda il futuro. E a volte il prenderci cura del passato diventa l'alibi perfetto per disattendere la chiamata a generare il futuro. Cristo ci ha chiamate per aggiungere, non solo per conservare dignitosamente. Questo lo dico in maniera molto forte, perché così come questa nuova generazione di ragazzi che si sposano, mettono su famiglia, tendono a portarsi i suoceri in casa, anche noi continuiamo ad avere i genitori in casa, ma non in casa perché ci viviamo, in casa perché quella cultura e non la cultura di Cristo è la cultura alla quale obbediamo. Cristo è stato molto chiaro nel chiamarci. Chi non odia il padre e la madre, chi non perde il padre e la madre, non è degno di me. E allora si può essere responsabili, accudenti, senza latitare dalla vocazione specifica alla quale il Signore ci ha chiamato, e quella di generare futuro. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? A me capita spesso di incontrare consacrati col freno a mano tirato a causa di queste dinamiche. Se vogliamo davvero vivere come donne ecclesiali, uomini ecclesiali, ecco, bisogna che quel primo comandamento, c'è un primissimo comandamento nella Bibbia, ed è un verbo tremendo, lascerai. E sappiamo molto bene, come diceva quel rabbino, che se basta una notte a Israele per uscire dall'Egitto, servono 40 anni perché l'Egitto esca da Israele. Sono francescana e tantissimi anni fa, avevo 17-18 anni, quando capitai per la prima volta in Assisi, qualcuno mi raccontò la spogliazione di Francesco. E poi, iniziando a leggere la vita dei santi, notai una cosa, che nella vita, nelle biografie dei santi, c'è sempre un passaggio drammatico, all'inizio, non alla fine. Altrimenti quella vita di santità difficile che possa imbastirsi. Ed è il racconto della spogliazione. Francesco non era il figlio che Pietro di Bernardone aveva cresciuto, si immaginava, sperava per il proprio futuro. E quel giorno, portato in tribunale davanti al vescovo, Francesco si spoglia anche dei panni che ha addosso, li restituisce al padre. E ecco il passaggio, il rovesciamento, dolorosissimo. Non chiamerò più padre mio Pietro di Bernardone, ma padre nostro che sei nei cieli. Perché insisto su questo? Perché le relazioni nuove, ecclesiali, comunionali, che nascono da Cristo, non sono possibili tra persone che da adulti continuano a vivere con una mentalità da figlia, da figlio, da sorella. Tutti siamo figli, sorelle e fratelli. Ma le comunità funzionano quando in mezzo a quelle comunità ci sono le madri e i padri. Perché i fratelli, da che mondo è mondo, se sono solo fratelli, tra di loro litigano. La dinamica tra i fratelli è la competizione. Sono le madri e i padri, quelli che hanno fatto il passaggio, sono le madri e i padri che hanno la libertà di mandare avanti gli altri. Un problema che abbiamo nella Chiesa, questo, nelle relazioni tra di noi, tra quelli che hanno le responsabilità, i ruoli, i primi posti, la competizione. Difficile trovare gente capace di godere del bene che l'altro fa. Se sei padre, se sei madre, i fratelli si picchiano per chi deve fare gol. Se metti due ragazzini a giocare in un campetto con una palla, litigheranno, si faranno lo sgambetto per chi deve fare gol. Ma se c'è un papà che sta giocando col suo bimbo, farà finta di cadere, di passargli la palla e così il figlio fa gol e il papà in piedi dice bravo! Godere del bene che l'altro è capace di fare. Pensate se le nostre relazioni fossero così libere da riuscire con molta semplicità a farci gli uni gli altri i complimenti sinceri. I complimenti sinceri. Allora, visto che il tempo corre, taglio un po', vado alla fine. Vi condivido alcune urgenze che sento importanti. Le prime tra di noi, quindi all'interno delle nostre comunità, dei gruppi con i quali si cammina, del giro più stretto, no? Le prime tra di noi. La prima urgenza è proprio questa. Cerchiamo tra di noi le altre madri. Di quale persone ti circondi? Di quale tipologia di persone ti circondi? Cerca tra le persone che frequenti altre madri, altre donne, altri uomini che vedi hanno scelto una misura alta del Vangelo. Una volta si pensava che la comunione era possibile se casomai avevamo fatto tutti la stessa scelta di vita. Ecco, io nella mia piccola esperienza vi posso testimoniare, nel mio piccolo, che la comunione è possibile tra le persone che hanno scelto la stessa misura di Vangelo. Allora, cerca persone che hanno scelto la stessa misura di Vangelo che hai scelto tu. E se questa misura di Vangelo è alta, sarai una madre che cerca altre madri. L'altra urgenza legata a questa, combattere tutte le forme di mediocrità. Papa Francesco ci invita sempre ad alzare la qualità delle nostre conversazioni, dei nostri dialoghi, delle nostre letture, del nostro studio, delle domande che ci facciamo. Un conto è alzarmi la mattina e chiedermi che cosa mangerò oggi a pranzo. E un conto è alzarmi la mattina e chiedermi ma dove sta andando la Chiesa? Ma perché c'è una marea di mondo, di giovani là fuori di cui nessuno si prende cura? Alzare la qualità anche delle domande, di ciò che ci preoccupa, di ciò che ci angustia, di ciò che ci tormenta. Il Signore non ci promette serenità, ci promette una pace di fuoco. E questa pace di fuoco ha la misura delle domande grandi che siamo ancora libere di farci, libere di farci. Ancora tra di noi abbiamo superare tutte le illusioni simbiotiche. La Chiesa non è né una tana né un nido. Gesù l'ha detto all'inizio del Vangelo, Luca capitolo 9. Gli altri non sono un riparo, uno spazio dove trovare nido e tana, ma sono fratelli e sorelle con cui invece fare casa, con cui fare casa. Ancora, tra di noi, liberarci da questa tremenda, e qui è bello anche confessarla in maniera molto semplice, quanto delle nostre relazioni sono ostaggio dell'invidia. I maschi gareggiano per i posti, per i ruoli. Noi donne per le attenzioni. Siamo ostaggio dell'invidia. Godere, dicevo prima, del bene che l'altro fa. E poi sinceramente chiedermi, ma io in mezzo a questa gente, a queste donne, a questa comunità nella quale il Signore mi ha messo, ma come ci sto? Come donna dell'unità, della comunione, come una madre che tiene insieme, o come motivo di divisione, di contrapposizione, di sospetto? Guardate, passa tantissimo attraverso il modo che abbiamo di parlare con gli altri, di guardare gli altri. Basta un sopracciglio alzato per screditare quello che l'altro sta dicendo. Le madri tengono insieme, non so a casa vostra, ma a casa mia succedeva così. Questa è l'arte delle donne, tenere insieme dei consigli pastorali, dei consigli diocesani, tenere insieme. Vedere sempre che c'è una possibilità per riconciliarsi. Le donne sanno ripartire da lì. Le donne sanno ripartire da lì. E vi rubo ancora 2 minuti, perdonatemi. Mi urge anche condividervi alcuni cantieri di maternità, di generatività, che sono ecclesiali, che sono intorno a noi, sono delle nostre comunità. Perdonatemi, ma vi condivido le urgenze che vivo tutti i giorni, le urgenze del cuore. Posso qualche minuto?
Sì, tranquillo. Sì,
se vi annoio, non vi vedo cianotiche, quindi vado avanti. Qualche minuto, ho il bonus. 4 cantieri. E vi assicuro che c'è urgenza. Il primo grande cantiere, la maternità e la paternità spirituale. Io non ci posso pensare che ci sono giovani che fanno centinaia di chilometri per trovare un consacrato, un prete, una suora, un laico, un papà bravo di famiglia, per parlare, per essere aiutati a leggere con la parola di Dio la vita che stanno vivendo, per vedere dove Dio era quando erano in mezzo ai guai. Allora, un grande cantiere, se vogliamo essere madri, donne, capaci di generare il futuro, è dedicare la nostra vita a rigenerare Cristo nei fratelli, a partorire Cristo nei fratelli. Il tempo dell'ascolto, il tempo dato all'ascolto. È ovvio che è tempo rubato al sonno, tempo rubato a farmi un pasto con calma, tempo rubato alle mie vacanze, ma la bellezza, la luce, la fraternità, che questo servizio, che è il servizio più prezioso. Tante volte quando penso ai consacrati fra 20 anni, fra 30 anni, cosa sarà rimasto? Avremo sicuramente meno strutture, meno denaro, meno opere. E cosa ci sarà rimasto in mano? Cosa ci sarà rimasto in mano? L'arte di regalare agli altri il vedere, il trovare Cristo nella loro vita. Questa è la maternità, l'arte del discernimento. Dove sei, Signore? Non so a voi, a me la gente non è che mi intercetta per disquisizioni, no? Chi è il tuo Dio e mi fa un discorso sul dogma della Santissima Trinità. La gente che incontro mi chiede, ma dov'era Dio mentre mio figlio moriva di cancro a 14 anni? Dov'era Dio? Dov'era Dio mentre quel farabutto mi violentava? Dov'era Dio? Questa è la maternità. Dov'era Dio? Proprio uno dei colloqui di ieri. Quando, certo che c'era Dio, quando ci siamo sposati, ci siamo detti per sempre. E io ho pensato che lui fosse sincero, come ero sincera io. Ma dov'era Dio quando mi ha detto che mi aveva un'altra? Dov'era Dio? Dov'era quel Dio che ci aveva promesso un futuro insieme? Dov'era? Il discernimento. Ed è anche bello poterci regalare reciprocamente questo dono, questo carisma. Quando guardo le mie sorelle, i miei fratelli, la gente che con me condivide il cammino della vocazione, bisogna che io mi ricordi che la cosa più importante di cui prendermi cura è il fine, accompagnarli al fine per cui Dio li ha creati. Non basta che io ti voglia bene, non basta voler bene, bisogna volere con tutte le nostre forze che anche l'altro arrivi a compiere tutto il bene, a vivere tutto il bene, a realizzare tutto il bene per cui è stato creato. Dire a un altro ti amo, ti voglio bene, significa dirgli che ti sta a cuore la sua vocazione, come Dio lo vede, come Dio lo guarda. Un secondo grande cantiere, l'evangelizzazione, l'annuncio della parola. Dice, ma io non so parlare. Vero, anche Geremia ha sfoderato questa scusa, anche Mosè ha sfoderato questa scusa, eppure non è stato loro risparmiato di annunciare la parola di Dio. Ognuno coi carismi che ha ricevuto. Ma oggi è urgente un annuncio della parola. Guardate, questo ve lo dico perché da tanti anni condivido la vita anche con i giovani. Lì dove ci sono spazi di evangelizzazione, i giovani vanno. Dove la parola è annunciata. Una parola agganciata alla vita, evidentemente. Una parola che parla alla vita. Allora, abbiamo però noi per prime assorbito la potenza del kerygma. Conosciamo il Vangelo come una parola di salvezza. Scriveva, a mio parere, uno degli ultimi padri della fede, è stato Silvano Fausti, anche lui morto qualche anno fa, in un libretto bellissimo, si intitola Lettera a Sila. Scriveva una cosa quasi banale, anzi due cose. Uno, l'evangelizzazione si fa con l'annuncio del Vangelo. Noi oggi abbiamo Vasco Rossi, video di qualsiasi cosa, l'annuncio del Vangelo. L'annuncio del Vangelo. E l'altra cosa fondamentale che lui scriveva, ma tu lo sai che senza il Vangelo l'uomo muore. Tra di noi, qui, stamattina, chi può dire, sì, lo so, perché anch'io ero morta e sono tornata in vita a causa del Vangelo, a causa dell'annuncio che ho ricevuto. Perché quella Pasqua è accaduta nella mia vita, anch'io ero morta ed ora sono viva. Anch'io ero prigioniera nel sepolcro e ora sono libera. Ecco, chi di noi ha fatto quell'esperienza? Chi di noi ha il sapore della potenza della risurrezione di Cristo? Evangelizzi, evangelizzi. E vi assicuro, ma lo potete dire voi meglio di me, che annunciare la parola di Dio, tu vedi figli di Dio rinascere. L'annuncio della parola è un grande esorcismo, una grande risurrezione. E tu dici, ma come è possibile? Io non lo so, però so che chi accoglie la parola ricomincia a vivere. E iniziano storie bellissime. Io non vivo in una casa di convento normale, siamo consacrati, famiglie, donne vittime di tratta, donne migranti con i loro bambini, è una piccola arca di Noè la casa dove vivo. E le persone stesse con cui vivo, le ho incontrate che erano nei sepolcri, e ora sono libere di prendersi cura di altri. Terzo cantiere, la predilezione per i poveri. Non a parole ma nei fatti. Non può bastarci il nostro lavoro, anche se ci occupa tante ore al giorno. Noi lavoriamo perché come Paolo non vogliamo essere di peso a nessuno. E così non abbiamo il debito. Non guadagniamo sull'evangelizzazione che facciamo. Nessuno ci paga lo stipendio per il Vangelo che annunciamo. Quindi siamo libere di annunciare tutto il Vangelo, perché nessuno ce lo paga. Questa è una grandissima libertà, la gratuità. Bene, quello serve ad arrivare alla fine del mese, magari a sostenere anche qualcuno intorno a noi che non ce la fa. E poi i poveri, generare relazioni nuove, una comunità è viva quando ha degli amici così. Penso che il regalo più bello che ti possa fare il Signore è passare per strada e c'è qualche povero che si ricorda il tuo nome. Perché poi quando arriverai in paradiso è meglio che qualcuno lassù il tuo nome se lo ricordi. Ultimo cantiere concluso. Costruire spazi di vera fraternità. E qui, perdonatemi, ma faccio riferimento alla vostra istruzione, al numero 37, perché ho trovato scritto questa cosa molto interessante. Possono vivere da sole, in famiglia, insieme con altre consacrate o in altre situazioni favorevoli all'esperienza della loro vocazione e all'attuazione del loro concreto progetto di vita. Allora mi è venuto il dubbio che il come ognuna di voi vive non è né un obbligo né una fatalità, ma è l'esito di un discernimento. E mi pare, rispetto al tema che stiamo trattando, che oggi più che mai le forme del nostro vivere, del nostro abitare, hanno a che fare con l'evangelizzazione. Allora concludo consegnandovi questa domanda che spero possa diventare un po' una sfida. Quali forme del vivere? Perché la forma di vita l'avete già capita, è l'ordo. Diverso è la forma del vivere. Quali forme del vivere possono essere a servizio del generare, del partorire vita di comunione, vita per Dio? Il mio modo concreto di vivere, cosa racconta? Se tu vieni a casa mia, quale Vangelo vedi? Quale Vangelo intercetti? Concluderei così, con quest'ultima domanda. Tenuto conto che se siamo dove è lo sposo, per strada, le cose possono anche cambiare. Le cose possono anche cambiare. Cambiare è possibile, ma non cambiare per cambiare. Cambiare per obbedire a questo amore. E come dice Papa Francesco, c'è una frase che mi piace tantissimo, al numero 270 del Vangeli Gaudium, se non ricordo male, e così la vita ci si complicherà meravigliosamente. È da pazzi, però meraviglioso, è bellissimo. La vita ci si complicherà meravigliosamente. Pensa a te, tutta la gente cerca di semplificarsela. Noi invece siamo gente che ha il desiderio di complicarsela. È questo che per il mondo siamo pazzi, siamo folli, per Dio. Perdonate se vi ho preso più tempo della prevista. Grazie.
Grazie.